Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla 20ª puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di storie. Oggi vogliamo parlarvi di mostre, vi parleremo di mostre vicine e anche alcune più lontane, ma che valgono la pena di una visita, chissà, magari di un fine settimana. Sentiremo i curatori, sentiremo i diretti interessati che stanno organizzando e allestendo queste mostre. Sono mostre davvero interessanti che riguarderanno grandi, grandissimi autori del panorama internazionale. Non vi voglio anticipare niente, vi voglio solo ricordare che per entrare in contatto con noi dovete scriverci una mail a mantovaeyes@gmail.com, oppure potete venire sul nostro gruppo Facebook Mantovaeyes. Potete anche, visto che siamo tutti smartphone dotati ormai, potete anche scaricare la app fantasmagorica di Radio Base, è disponibile per tutti gli smartphone possibili e immaginabili, e scaricando l'app di Radio Base potrete ascoltarci da dovunque, e se volete riascoltare tutte le puntate di questa e della scorsa stagione di Mantova Eyes, ormai siamo quasi a 50 puntate, potete andare sul sito www.mixcloud.com/mantovaeyes oppure sul sito www.radiobase.eu. Stiamo preparando tantissime cose per voi, seguite anche il gruppo Facebook di Radio Base, c'è un bellissimo corso social che partirà tra pochissimo in collaborazione con CESVIP, abbiamo già pubblicizzato sia online che sui giornali, io ve lo ricordo, e adesso, visto che oggi sicuramente andremo lunghi perché dobbiamo far parlare tre persone, sapete che i curatori quando cominciano a parlare poi non smettono più, lasciamo la linea proprio un minuto alla regia e torniamo tra pochissimo con una nuova puntata di Mantova Eyes. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes. Siamo in linea con Dennis Curti, curatore dell'esposizione Helmut Newton Fotografie, che si terrà dal 7 aprile al 7 agosto alla Casa dei Tre Oci a Venezia. Buonasera Dennis.
Buonasera.
Allora,
subito dire che la mia è una co-curatela, non lo dico per piaggeria, ma lo dico perché lo considero un privilegio. Questa mostra io la curo con Mattia Sarder, che è il curatore, l'art director della Newton Foundation di Berlino, e che lui generosamente ha voluto condividere con me questo impegno curatoriale. Tengo solo a sottolineare questo per correttezza professionale.
Bene, allora, di fronte a questa mostra io sto vedendo un fermento veramente notevole, anche qui a Mantova, insomma, tanti amici così mi stanno scrivendo, andiamo a vederla, organizziamo, facciamo. Perché c'è tutto questo fermento attorno a Helmut Newton, secondo te?
Beh, devo dire che, insomma, Newton a Venezia non è mai stato. Certamente sono state fatte delle mostre in Italia, io ne ricordo una abbastanza strepitosa a Milano, a Palazzo Reale, e un'altra a Roma, se non ricordo male, al Palazzo delle Esposizioni. E devo dire che le mostre di fotografia qui ai Tre Oci, non lo dico certo perché è casa mia, assumono tutta un'altra rilevanza. Questa casa, la Casa dei Tre Oci, sembra fatta apposta per ospitare questo genere di fotografie, perché la Casa dei Tre Oci è stata spesso anche il luogo, un set cinematografico, ci hanno girato film celebri, è stata usata come location per delle fotografie di moda, e sembra che davvero moltissime delle immagini presenti in mostra di Newton siano state scattate quando la Casa dei Tre Oci era una casa ancora abitata. Ma al di là delle suggestioni sulla location, credo davvero che Newton rappresenti, insomma, per tutti quelli che amano la fotografia, insomma, un punto di riferimento davvero irrinunciabile, e quindi avere l'occasione di vedere una sfilata di 200 fotografie che raccontano un po' tutta la sua carriera dagli anni 70 fino alla fine, fino a quando Newton ha lavorato, diventa veramente un'occasione imperdibile, perché Newton di fatto ha contribuito a riscrivere completamente e a rinnovare il vocabolario moderno prima e contemporaneo dopo della fotografia di moda e della fotografia di ritratto, ecco, quindi è davvero irrinunciabile, insomma.
Ecco, la mostra riguarda un po' i tre grandi primi libri di Helmut Newton. Partirei con White Women, pubblicato nel 1976, rappresenta una rottura completa con tutto quello che c'è stato prima. In che cosa è stato antesignano Newton rispetto agli allora fotografi di moda?
Beh, diciamo che la storia della fotografia di moda segue una linea di rotture abbastanza importanti e significative. Diciamo, prima di Newton ci sono stati degli autori davvero importanti che hanno contribuito a riscrivere quel vocabolario di cui parlavo prima. Penso a Munkacsy, penso a Richard Avedon, penso a William Klein, che primi tra tutti hanno cominciato un percorso di esternalizzazione delle fotografie, che a un certo punto hanno smesso di essere realizzate all'interno degli studios per andare in mezzo alla strada. Munkacsy forse tra i primissimi, e poi, che ne so, Avedon con Dovima, che scatta questa fotografia con l'abito di Dior, Dovima la modella in mezzo a due elefanti, ed è diventata una foto celebre, piuttosto che William Klein che scatta le fotografie di moda in mezzo al traffico di New York. Newton fa un passo ulteriore, ma come dire, non smette mai di citare, non smette mai di guardare questi grandi maestri che hanno lavorato praticamente quasi a suo fianco, e lui praticamente scatta, diciamo, usa la fotografia di moda, la fotografia di moda, lo dico meglio, diventa un pretesto per realizzare delle fotografie che interessano a lui, ma lo fa con una forza, lo fa con una capacità di convincimento degli editor di allora, che veramente è sorprendente. Come dire, su questa falsariga hanno poi lavorato tutti i grandi fotografi contemporanei, da Steven Meisel a Terry Richardson a Testino, insomma i grandi della moda, come dire, hanno tra virgolette sfruttato questa capacità, che era, come dire, questa leggerezza tra virgolette di Newton, per cui riusciva a scattare queste fotografie che diventavano dei ritratti, e dove la moda in qualche modo diventava semplicemente un'allusione o addirittura un'illusione. E da questo punto di vista noi dobbiamo essere davvero grati al grande laboratorio creativo delle testate americane, del gruppo Condé Nast, prima tra tutti, con Vogue, che davvero è stato un laboratorio di grandissima sperimentazione.
Ecco, dopo White Women arriva Sleepless Night e Big Nudes. Come evolve la fotografia di Newton in questi due successivi libri che quindi nell'arco di circa 5 anni tutti e tre vengono pubblicati, ma si vede già un'evoluzione della fotografia magari da un punto di partenza a poi Big Nudes, che è un po' il termine di questo percorso espositivo?
Beh, diciamo, lui nel secondo lavoro, in Sleepless, lui di fatto introduce il tema del reportage. Se prima, come dire, aveva iniziato con il tema del ritratto, in questo secondo racconta delle micro storie che hanno a che fare con il tema della seduzione, con il tema dell'erotismo, appunto sempre utilizzando come sfondo e come scusa, tra virgolette, la fotografia di moda. In Big Nudes fa un ulteriore salto in avanti, perché sostanzialmente lui fa un lavoro a togliere. Se prima aveva bisogno di ambientazioni, aveva bisogno di particolari sfondi, aveva bisogno di travestimenti, ecco, in Big Nudes proprio arriva all'essenza totale, dove sostanzialmente Newton lì, come dire, arriva al punto massimo, secondo me, della sua estetica visiva, perché davvero con delle luci molto semplici e con questi corpi maestosi di donne riesce a realizzare delle fotografie che hanno un impatto visivo che difficilmente, secondo me, risulterà superabile, ecco, in qualche modo. Comunque sì, è un lavoro a togliere, fa delle fotografie davvero con pochissimo, modella questi corpi con la luce e con una sapienza di inquadrature, una scelta di movimenti e di punti di vista che fino ad allora non si erano ancora visti, insomma.
Grazie mille Dennis per essere stato con noi.
Prego, un piacere, buon lavoro, grazie.
E noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantova Eyes, a tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Biba Giacchetti, curatrice della mostra Elliot Erwitt Icons a Spazio Caos a Terni. Buonasera Biba.
Buonasera.
Elliot Erwitt Icons si tiene in questo meraviglioso spazio Caos che sta per Centro per le Arti Opificio Siri. Prima di parlare della mostra, parliamo di questo spazio che io ho visto qui su internet, una cosa straordinaria, uno spazio meraviglioso.
Assolutamente, anche per noi è stata una sorpresa quando siamo stati invitati a portare la mostra di Elliot. In realtà immaginavamo un bello spazio espositivo, invece allo spazio Caos c'è molto di più. È proprio un centro dove i giovani si ritrovano, dove fanno musica, ci sono spazi diversi e c'è anche questa bellissima sala espositiva dove appunto abbiamo montato la mostra di Erwitt. Però è veramente un luogo sorprendente dove si va anche a cena, dove si va anche a bere, è veramente molto piacevole, siamo rimasti proprio positivamente impressionati.
Ecco, noi ci eravamo sentiti nella prima stagione di Mantova Eyes per la mostra che ci fu a Monza di McCurry. In questo momento adesso invece proponiamo comunque un altro gigante della fotografia mondiale. Cosa vuol dire proporre Elliot Erwitt in Italia?
Elliot è molto probabilmente il fotografo vivente più importante che abbiamo in questo momento, ha 87 anni, è molto amante dell'Italia perché è stato bambino in Italia, fuggì all'epoca dall'Italia per le leggi razziali e poi dopo si naturalizzò americano, ma ha mantenuto con l'Italia un grande legame e l'Italia riconosce la sua grandezza, le sue mostre di fotografia sono sempre molto amate. Questa in particolare è una mostra che abbiamo curato Elliot ed io insieme. Lui ha voluto scegliere le 50 fotografie più rappresentative della sua intera carriera, in più abbiamo messo anche dei suoi autoritratti, quindi è una mostra che è proprio il compendio di tutto il suo lavoro e delle fotografie che lui stesso ama di più tra tutte quelle che ha fatto. Quindi siamo molto contenti di averla portata a Terni e speriamo che abbia un gradimento da parte del pubblico come nelle altre tappe che abbiamo fatto, ma pensiamo di sì perché ci scrivono, abbiamo moltissime reazioni molto positive a questa mostra.
Ecco, cosa rappresenta Elliot Erwitt nella storia della fotografia?
Beh, Elliot ha oggi 87 anni, quindi ha attraversato dal primo dopoguerra a oggi tutte le fasi del mondo, quindi si ritrova un po' nelle sue fotografie proprio la storia del mondo, ci sono le fotografie che hanno segnato dei passaggi importanti, il funerale di Kennedy, i grandi della terra, il Che Guevara, Marilyn Monroe, attori, attrici, il fidanzamento di Grace Kelly, quindi attraversiamo con lui proprio le fasi più importanti della storia del mondo, sempre però con questa sua leggerezza, con questa sua questo suo anche grande romanticismo, c'è molto sentimento nelle fotografie di Elliot ed è per questo che le persone le amano, perché si riconoscono in questi sentimenti che lui ha saputo cogliere.
Ecco, hai detto una cosa giusta, una fotografia fatta con leggerezza, spesso con ironia, E il problema è che a volte si confonde, no, le foto ironiche di Erwitt come foto tra virgolette così comiche, ma in realtà Erwitt era veramente un fotografo che sapeva vedere, e lo ha fatto anche con tematiche molto importanti come i problemi sociali, no? Ricordiamo la famosa foto dell'uomo di colore che beve dal rubinetto riservato alle persone di colore. Insomma, comunque un fotografo che sapeva vedere i problemi del mondo.
Assolutamente, ritroviamo sia delle fotografie che sono delle fotografie strettamente di denuncia che fanno riflettere, e poi troviamo il suo occhio più ironico, che però non è, non bisogna confondere, come dicevi tu, l'ironia con la superficialità. È un'ironia profonda, un'ironia che ci invita a riflettere e che sulla quale lui riflette per primo, perché in questa mostra in particolare ci sono anche 9 autoritratti di Elliot, dove proprio lui mette anche in scena se stesso, quindi l'ironia che lui rivolge nei confronti del genere umano in generale lo rivolge in primis verso se stesso, ma è una maniera di cogliere l'individuo e le sue caratteristiche che ci fa sorridere, ma nelle quali comunque anche noi poi alla fine ci identifichiamo, per cui sono delle foto, diciamo la sua cifra ironica è comunque una cifra molto profonda e di riflessione, persino nelle sue foto dei cani. Lui è molto conosciuto per questa collezione di immagini dei cani. I suoi cani sono sempre dei cani che sono in rapporto con l'uomo e raccontano dei sentimenti, delle sensazioni, dei modi di essere, sempre con questa grande leggerezza, ma comunque anche con un invito alla riflessione.
E allora noi ricordiamo che la mostra di Elliot Erwitt è a Caos, Centro per le Arti Opificio Siri, fino al 30 di aprile a Terni, e con questo io ti ringrazio tanto, Biba, per essere stata con noi.
Io ringrazio voi e vi aspetto alla mostra, e spero che vi piaccia, penso proprio di sì, insomma.
Grazie. Grazie.
Grazie.
E noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes. Siamo in linea con Chiara Dall'Oglio, curatrice delle mostre di Fondazione Fotografia Modena. Ciao Chiara.
Buongiorno a tutti.
Cominciamo con l'argomento, insomma, della nostra puntata, la mostra su Daido Moriyama. Daido Moriyama non è una novità per Fondazione Fotografia, giusto?
Giusto, abbiamo ospitato qualche anno fa una mostra di Moriyama, ma diversa da quella che si può vedere in questi giorni al Foro Boario. Avevamo ospitato una mostra di Moriyama con fotografie in bianco e nero, che sono il suo tratto distintivo, diciamo quello con cui è maggiormente conosciuto, e oggi abbiamo la possibilità di vedere le fotografie a colori di Moriyama.
Ecco, sono addirittura 130 fotografie inedite realizzate tra fine degli anni 60 e i primi anni 80. Che cosa, diciamo, traspare dell'artista Moriyama? Intanto facciamo una piccola introduzione. Chi è Daido Moriyama per quegli amici che ci stanno ascoltando e che magari lo conoscono poco?
Allora, Daido Moriyama è un fotografo giapponese che nasce nel 1938 a Osaka, quindi dobbiamo considerare che Daido ha quasi 80 anni. Le sue fotografie più famose, il modo in cui Daido ha fotografato il mondo, sempre negli anni 60, 70, 80, fino anche agli anni 90, è sempre stato un mondo in bianco e nero. Daido è famoso, è conosciuto, è apprezzato, è anche molto imitato per il suo stile estremamente graffiante. Chi vede le foto di Moriyama di solito non ne vede una sola, ma vede dei muri pieni di fotografie. Fotografie che solitamente vengono allestite una attaccata all'altra, su più file, e quindi di solito si è veramente invasi. Il mondo di Moriyama ci sbatte contro gli occhi in modo violento. Dico violento perché le fotografie di Moriyama sono le fotografie della strada, della vita di strada che lui ha vissuto, che lui ha fatto, una vita fatta di anche di alcol, di droga, di notti passate appoggiate al portone di un locale, piuttosto che di giri per la città, per Tokyo, per Osaka, per in mezzo al Giappone, sicuramente non nei quartieri più alti e pieni di lustrini, ma in quelli più autenticamente veri. E le fotografie di Moriyama ci riportano di solito dei particolari della strada, delle persone, delle situazioni in cui lui si trova, e Moriyama nel bianco e nero stampa questi particolari, questi dettagli in maniera molto grafica, con dei bianchi e neri molto netti. Le fotografie diventano sgranate, diventano veramente quasi dei segni grafici. Moriyama vuole in questo modo, in un certo senso, quasi distruggere il linguaggio fotografico per come è sempre stato, perché la cosa fondamentale, il messaggio fondamentale che vuole dare Moriyama attraverso la sua fotografia è che la sua fotografia non è una narrazione, non è un racconto, ma è un insieme di istantanee che non hanno un inizio e una fine, che non vogliono narrare e raccontare quello che gli è successo quella notte, ma darci dei flash di vita vissuta e autentica.
Ecco, una descrizione veramente straordinaria, credo molto indovinata, del lavoro di Moriyama. E se dovessimo aggiungere qualcosa, diciamo, come il colore aggiunge ulteriori sensazioni a quanto abbiamo già detto?
È Moriyama stesso a definire il suo sguardo a colori uno sguardo più gentile, usa proprio questa parola, gentile, nei confronti del mondo. In realtà Moriyama, in quegli anni, come dicevi tu all'inizio, negli anni 60, 70, 80, scatta in maniera quasi bulimica, veramente scatta tantissime fotografie, sia a colori che in bianco e nero. Poi, per la maggioranza della sua vita, decide di stamparle in bianco e nero, anche quelle scattate originariamente a colori. E oggi, vicino a un'età decisamente più matura, in cui forse anche si è ingentilito anche il suo approccio nei confronti del mondo, della città, delle cose che lo circondano, Moriyama ha scelto di farci vedere anche gli scatti originali a colori, o quelli che non aveva mai fatto vedere perché solo a colori, e questo sguardo più gentile, diciamo, che ci riporta da un lato i colori pop, i colori a volte anche acidi, o comunque non sicuramente una fotografia di nuovo descrittiva con i cieli azzurri e le persone perfettamente a fuoco e perfettamente nitide, ma una visione così, anche nei colori un po' distorta, in cui forse se c'è un colore che predomina su tutti è il rosa, il magenta, e ci riporta una vita sicuramente più umana, c'è più umanità nelle persone, c'è più umanità anche nei nudi delle donne, che a questo punto acquistano anche una maggiore sensualità sicuramente data da questi dal colore della pelle. E i colori che si vedono in questa mostra sono indubbiamente anche i colori derivati dal deterioramento dei negativi che sono rimasti per 40 anni in un cassetto, che poi sono stati stampati solo recentemente. Quindi si vedono appunto questi colori virati, come magari succede da tante vecchie fotografie che si hanno nei cassetti, quando si vanno a riprendere fuori i colori hanno cambiato un po' dalla loro originalità, ed è proprio questo sguardo che resta comunque un po' alterato, questi colori un po' alterati che sono piaciuti a Moriyama e per cui ha scelto di farle vedere, di metterle in mostra e di presentarle.
Una mostra straordinaria che ci hai fatto venire tantissima voglia di vedere, ma non è l'unica che c'è a Fondazione Fotografia Modena, perché ci sono altre due mostre a cui ti chiedo di dedicare gli ultimi 30 secondi di intervista: Alessio Zemos e Santo Mofokeng, che hanno vinto due premi che Fondazione Fotografia aveva istituito, giusto?
Esatto, sono due premi che Fondazione Fotografia aveva istituito insieme a Sky Arte. La collaborazione con Sky Arte ci ha visti protagonisti attraverso le puntate di Photo Factory in cui sono stati mostrati diverse tematiche della fotografia e questi premi. Uno che è stato dato da una giuria internazionale al fotografo italiano under 40 Alessio Zemos, e un altro che è stato dato al fotografo internazionale e che doveva aver lavorato in maniera non sporadica, non occasionale, sul tema dell'identità. I fotografi arrivati nella shortlist finale, Tommaso Morimura, Vimeke Vistra, Daniele Muoli, tutti personaggi veramente, fotografi veramente molto, molto grandi, e alla fine la giuria ha scelto Phantom Mofokeng, fotografo nero, sudafricano, che ha fotografato durante gli anni dell'apartheid, ha fotografato le township, ha fotografato quello che accadeva alla gente intorno a sé, cercando di dare uno sguardo quasi distaccato, uno sguardo il più oggettivo possibile, in cui non ci fossero solo i bianchi cattivi e i neri buoni, ma in cui si mostrassero anche i momenti sereni della comunità nera, così come le persone bianche che hanno contribuito alla lotta contro l'apartheid. È uno spaccato di Sudafrica molto intimo, molto forte, molto interessante, che sicuramente ci dà modo di farci anche apprezzare come la fotografia debba sempre denunciare in maniera esplicita, ma a volte anche le assenze dicono più delle presenze. Quello che in fotografia non c'è, a volte è una denuncia maggiore e più forte di quello che ci si aspetterebbe che ci fosse. Due parole su Alessio Zemos, che ha fatto un lavoro molto interessante sul vuoto. Il vuoto sono quei territori della Val d'Aosta che non vengono più coltivati, che sono stati coltivati a terrazzamenti per centinaia di anni e che adesso non vengono più coltivati. Il suo lavoro è proprio sulla percezione di questi territori, di come chi è un insider, chi vive in Val d'Aosta, li percepisce come vuoti perché non più coltivati. Chi, come noi, non conosce così bene il territorio della Val d'Aosta, li percepisce invece come selvaggi, come un ritorno della natura negli spazi che gli competono. E quindi come, di nuovo, la fotografia non sia un linguaggio che parli in maniera univoca, ma sempre punto di vista dello spettatore è sempre fondamentale.
Grazie mille Chiara per essere stata con noi.
Grazie a voi e speriamo di vedervi in mostra.
E noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantova Eyes. E come vi avevamo anticipato, credo abbiamo un po' sforato, vedo il buon Marco Camilli che mi sta facendo dei gestacci, e allora chiudiamo subito. Voglio solo farvi sapere che questa settimana ho letto un libro bellissimo, è il nuovo libro di Irene Alison e si chiama Irrevolution, appunti per una storia della mobile photography, quindi un argomento veramente veramente complesso, spinoso, delicato. Il volume è edito da Postcard e ci sono 200 pagine in cui l'autrice riflette sull'utilizzo del cellulare come strumento di ripresa, analizzando il suo potenziale con i suoi limiti e le sue possibilità di uso autoriale. Stiamo cercando di avere Irene con noi prossimamente, mi impegno con voi per fare una puntata dedicata a questo, perché è un argomento davvero 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 interessante. Non appena avremo disponibile Irene, perché guardate, è richiestissima, perché questo libro sta andando fortissimo, vi consiglio di leggerlo, vi consiglio di acquistarlo, faremo una puntata proprio dedicata a questo, speriamo già la prossima settimana, ma forse dovremmo andare più avanti, vediamo con gli impegni di Irene. Io intanto ne approfitto per ringraziarvi sempre della costante attenzione che ci dedicate, vi do appuntamento martedì prossimo alle 18 sempre su Radio Base con un'altra puntata di Mantova Eyes.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.